Di Guido Landolina, La donna più bella del mondo. Edizioni Segno 2004.
Capitolo 1, paragrafo 2. Un altro sogno ed il mio primo incontro con Papa Wojtyla. Dopo aver finito il mio secondo libro, e cioè il primo volume de Alla scoperta del paradiso perduto, e avendo ormai imparato la lezione, il mio io pensò di bruciare sul tempo il subconscio creativo e quindi prese l'iniziativa di scriverne il seguito, un commento al libro dell'Apocalisse. Ignoravo completamente l'argomento, ma poiché oltre che ignorante ero anche incosciente, avevo deciso di cimentarmi con l'opera più difficilmente comprensibile del Nuovo Testamento. È un testo nel quale pochi, persino i sacerdoti, quando raramente lo commentano nelle omelie, si avventurano. Certi teologi, proprio perché è un testo redatto in una forma e con dei significati spesso scuri, tipici del linguaggio profetico velato dell'Antico Testamento e quindi non facilmente comprensibili, possono permettersi talvolta di dire tutto e il contrario di tutto, specialmente interpretandola allegoricamente, anziché seguendone il significato letterale. Se avessi avuto buon senso, l'avrei interpretata anche io in maniera allegorica, e così la mia interpretazione, proprio perché allegorica, cioè fondata su illazioni, avrebbe potuto valere, opinione per opinione, come quelle allegoriche degli altri, titoli accademici a parte. E invece no. Decisi di interpretarla secondo il testo letterale, proprio come gli altri di solito non fanno, ma come facevano invece i primi padri della Chiesa, che fin da allora insegnavano il metodo corretto, per cui il primo criterio di interpretazione dei sacri testi deve essere letterale. E solo quando questo non sia sufficiente a dare ragione del significato, provare con quello allegorico. In questo mio libro sull'Apocalisse ne sono uscite delle belle, credetemi, anche per via del mio subconscio creativo e dei soliti sogni. Fu appunto durante la stesura di quel libro che di sogni me ne arrivarono ad un certo punto non uno, ma sei. Tutti uno dopo l'altro, nel corso di una stessa notte. Ero andato nel Viterbese a trovare mio fratello, dove lui con la sua dolce moglie svedese si era stabilito dopo essersi ritirato dall'attività fra quei stupendi castagneti del Monte Cimino, una specie di parco naturale. Anche lui si era ritirato in campagna, solo che lui faceva il gentiluomo, cioè niente, mentre io invece lavoravo scrivendo libri e facendo il contadino. Lo studio dell'Apocalisse, ero a metà del mio lavoro, era non solo faticoso, ma anche stressante. Se per un momento solo riflettete al fatto che pur utilizzando immagini simboliche del passato, l'opera non si riferisce ad avvenimenti passati, come dice qualche teologo di superficiale lettura, ma futuri, come scrive molto chiaramente nel testo lo stesso San Giovanni, il famoso evangelista che ne fu l'autore ispirato. Ecco, lo stress è un futuro inquietante, come certi film televisivi con la scritta per soli adulti, anche se poi l'Apocalisse è a lieto fine. Mi ero già svegliato 5 volte quella notte ed ogni volta accendevo, scrivevo il sogno sul block notice, spegnevo e mi rimettevo a dormire. Dicono gli specialisti che la fase dei sogni durante il sonno duri solo alcune ore, ma a me era sembrata un'eternità. Non so se l'ultimo sogno, il sesto, sia stato una conseguenza deleteria dello stress provocato dalla lettura dell'Apocalisse, quanto piuttosto di quella continua tortura di interruzione del sonno. Fatto sta che, fate attenzione, mi sognai che stavo sognando di guardare un notiziario TV, un telegiornale. Vedevo delle immagini confuse che si muovevano in maniera agitata e caotica con delle voci concitate. Intravedevo oltre il mucchio che si agitava nello schermo una figura bianca come un sacerdote vestito di bianco, che stava di fronte ad un altare, dando le spalle al pubblico. Poi capivo che quello non era il pubblico di uno spettacolo, ma una messa, e che il sacerdote di spalle era il Papa Wojtyla. Confusione, mani e corpi che si agitavano verso il Papa. Lo speaker parlava in maniera concitata. Mi arrabbiavo perché non si capiva niente. Ma in fin dei conti, mi dicevo, in sogno, che quello che vedevo in TV era solo un sogno. Doveva essere però successo qualcosa di grave, mi allarmo. Non capisco che cosa fosse stato. Questa televisione non è mai chiara quando ti interessa. Anche io scatto in piedi agitato e dico allarmato, l'avranno mica ammazzato una seconda volta. Poi mi rendo conto che se uno l'hanno già ammazzato una volta, non possono ammazzarlo una seconda volta. E questa era dunque una cretinata. E poi mi rendevo conto ancora che Papa Wojtyla non l'hanno ammazzato neanche la prima volta, perché in realtà in quei lontani anni Ottanta lui, il Totus Tuus Mariae, si era salvato. Non per niente era un papa mariano, e lui ha sempre detto che a salvarlo da quel proiettile che avrebbe dovuto essere mortale è stata la Madonna, con la quale aveva un filo diretto. A quel punto però mi sveglio. Credete che sia finita così? No, perché in realtà mi ero svegliato, ma solo in sogno. E io invece continuavo a sognare come se il mio subconscio creativo, una specie di regista, volesse farmi rivedere meglio la scena che io prima non ero riuscito a cogliere bene o che non ero riuscito a ricordare. Vedo infatti che come una moviola di quelle partite di calcio in televisione che debba fare un replay, il filmato del notiziario TV viene fatto tornare indietro per poi riprendere dall'inizio. Questa volta sto ben attento a quello che vedo. Vedo Papa Wojtyla che dice messa di fronte all'altare come si faceva una volta, e cioè con le spalle rivolte a chi guarda, insomma con le spalle ai fedeli e con il volto rivolto a Gesù che è nel tabernacolo. Oggi invece si tratta qui di novità liturgiche introdotte per adeguarsi ai tempi. Nelle chiese il sacerdote volta le spalle a Gesù nel tabernacolo e rende onore ai fedeli che guardano. Il Papa si volta ad un certo punto verso i fedeli, tutto bianco, e come vediamo fare talvolta i sacerdoti quando celebrano una messa, allarga le mani e le braccia in segno di pace. Si vede allora un trambusto di persone, come se qualcuno volesse da dietro farsi avanti e spintonasse quelli che gli ingombrano il passaggio. Si vede uno che si butta addosso al Papa. Lui guarda senza capire, sembra un po' sorpreso. L'azione continua ora a rallentatore, evidentemente per paura che io non capisca bene. Il Papa è sempre stupito, apre la bocca meravigliato. L'altro ha in mano un pennello. È un pennello intinto in vernice nera. Lo alza e al rallentatore imbratta Papa Wojtyla, dipingendogli una croce nera sulla faccia. Il Papa è inorridito. Il gesto, in sogno lo si percepisce chiaramente, è orribile nel suo significato profondo. In sogno, mentre assisto impotente, ne percepisco la violenza spirituale. La croce nera è un simbolo satanico di sfregio. Il Papa è inorridito, capisce, piange di dolore, poi afferra quella cosa che i sacerdoti hanno sulle spalle, sarà la stola. E non più a rallentatore, ma freneticamente si pulisce il volto, proprio freneticamente, come se volesse assolutamente togliersi subito di dosso quella sozzura repellente. Con orrore si cancella con forza la pittura dal volto. Capisco in sogno che la stola utilizzata per pulirsi è un simbolo. È come se essa rappresentasse una liberazione, ma non capisco che simbolo esattamente sia. Sento che lo speaker TV, nella confusione e nelle voci agitate, commenta: gesto sconsiderato di un folle, Ma io e il Papa ci guardiamo profondamente negli occhi, attraverso lo schermo TV, e ci capiamo, perché sappiamo entrambi che così non è. Mi ero poi svegliato di colpo per la sesta volta, ma visto che erano quasi le 7 del mattino e di incubi non ne volevo più sapere, avevo buggerato il mio subconscio creativo prima che fosse tentato di fare come i 7 angeli, le 7 trombe e le 7 coppe dell'Apocalisse, un ulteriore sogno settenario, cioè il settimo sogno. Mi sono dunque alzato. Sono andato in camera di mio fratello a chiedergli se voleva che gli facessi un caffè. E lui, posando il libro che stava leggendo, mi fa: «Hai dormito bene con quei piumoni svedesi, vero? Fanno un caldo d'inferno». «Appunto», mi sono risposto mentalmente. Ma poi ho sorriso anche io, come se avessi dormito 10 ore di fila in paradiso.